Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, siamo tornati, eccoci qui, un saluto da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti, eccoci qui.
Ci siamo caro Stefano, buon pomeriggio naturalmente come sempre, questo bel pomeriggio che poi è una giornata bella perché ci porta su questa partita, andremo a commentare quello che è successo, ci sono un po' di news da andare così a condividere insieme a te, insieme a chi ci accompagnerà in questo tratto di trasmissione. Ricordo come sempre il numero, il 331 8200213. Noi abbiamo già buttato un po' di argomenti che adesso piano piano li andremo a riprendere, Stefano, per avere così un quadro generale. Io comincerei, se sei d'accordo, sì, subito, poi più tardi ci collegheremo anche a Milano con Ivan Cardia che era al pranzo della UEFA, quindi però
questa giornata ormai, no? lunga
giornata
importantissima.
Allora io mi fermo un attimo con te, appena sono pronti anche sulla partita, così partiamo dalla partita, poi c'ho alcune cose che vorrei affrontare con voi. Allora intanto do il buon pomeriggio a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben trovato.
Ciao
Mimmo.
Buongiorno.
Ben trovato Mimmo. Con noi anche Paolo Paganini. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Buon pomeriggio.
Ciao a tutti. Ciao.
Allora, come sempre un piacere avervi qui. Dicevo con Stefano, partiamo subito da Inter-Bayer. Un vostro pensiero su questa partita. Io ho raccolto prima, nell'anteprima così di Maracanà, e pensieri un po' opposti tra gli ascoltatori, chi è ottimista che si possa passare, chi invece dice attenzione perché il Bayern un gol lo può fare, una partita molto aperta, avete visto quello che è successo ieri sera, eccetera.
Credo che insomma sia stato corretto anche poi agganciarsi a quello che è capitato ieri sera, non c'è nulla di scontato, ormai è un calcio molto molto, voglio dire, fluido in tutti i sensi, perché se entri in campo pensando di aver passato già il turno è il primo grande errore, forse l'unico che commetti, che insomma ti può costare caro alla fine. Io credo che l'Inter scenderà in campo sapendo che si comincerà una seconda partita, secondo me il secondo tempo di una doppia sfida in cui prevalso all'andata, abbiamo capito che Bayern è decimato, continua insomma ad avere anche non a disposizione la sua stella, il suo giocatore più rappresentativo, vale a dire Musiala, perché c'è un Bayern con Musiala e un Bayern senza Musiala a mio avviso, e quindi deve sfruttare questo vantaggio di giocare in casa, l'entusiasmo, il 2-1 dell'andata, però è apertissimo. Abbiamo visto ieri sera quello che è successo, poi tra l'altro è stata l'andata più equilibrata tra le quattro, e quindi è in bilico più delle altre. Cioè, se abbiamo pensato che il Barcellona fosse già
anche vero, aggiungo una cosa a questo che dici, non so se sei d'accordo, sì, è vero che è stata la partita più in bilico, ma è forse stata la partita dove le forze erano più o meno simili,
sì, sì,
nonostante le assenze del
Bayern,
dove
c'è stato più equilibrio,
esatto.
E poi si riparte da qua, insomma,
punto molto di forza dell'Inter secondo te, quello che ritieni che sia?
Io sono d'accordo con quello che ha detto Mkhitaryan, il gioco,
ok. Quindi il gioco, pensi
non
che
scelgo
possa
un
essere
uomo, il gioco, sì.
Il gioco. Mimmo Cugini, vengo da te.
Sì, è stata quella di Monaco la vittoria della squadra, intesa proprio come interpretazione di tutti quelli che sono scesi in campo con una concentrazione feroce. E l'Inter deve cercare di ripetere la stessa partita con l'entusiasmo che secondo me deve accompagnare i giocatori in partite come queste, in queste notti che a San Siro sono fantastiche e beato chi può giocarle, Stefano lo sa bene, insomma, i calciatori fanno questo mestiere per giocare partite come quella di stasera, quindi credo che ci sarà della voglia da parte dell'Inter. Secondo me è un passaggio molto importante per tutta la stagione, perché se da un lato l'Inter ha un calendario terrificante e tante partite ravvicinate, è altrettanto vero che vincere, soprattutto passare il turno contro una squadra come questa, potrebbe darti una spinta a livello morale fortissima, potrebbe veramente essere una scia da sfruttare. Sul fatto che non sarà una partita facile non c'è dubbio, il Bayern è una squadra molto forte, secondo me più forte dell'Inter, perché l'impresa dell'Inter di vincere a Monaco è stata proprio quella di vincere contro una squadra che secondo me è più forte, però si gioca a San Siro, l'Inter ha un piccolo vantaggio, quindi non credo che ci siano rischi di poter sottovalutare l'avversario come è successo all'Inter magari nel secondo tempo con il Parma. E però tornando alle partite di ieri, proprio la partita di Birmingham riferita al Paris Saint-Germain dimostra che quando vai in vantaggio 2-0 e stacchi la spina, non puoi permettertelo a questi livelli, perché rischi poi che finisca veramente male, e lì devono fare un monumento a Donnarumma, perché sennò il PSG anche stavolta sarebbe andato a casa.
Punto di forza dell'Inter, lo chiedo anche a te, Mimmo, stasera, su cui deve fare leva questa squadra?
Il gioco, la squadra, quello, che ha, quello che ha portato l'Inter fino a qua.
Paolo, vengo da te, Paganini.
Ma io non la vedo così scontata il passaggio del turno dell'Inter, più che altro perché comunque c'è, cioè, adesso col fatto che in trasferta, prima gol, sai, in trasferta eri molto più, sì, più tranquillo. Adesso col fatto che si è azzerato tutto, al Bayern basta un gol per pareggiare i conti e giocarsi nell'ambito anche dei supplementari. È chiaro che l'Inter, come ha detto bene Mimmo, è a un bivio. Questa per me è una partita, ha ragione, fondamentale per proprio la stagione dell'Inter, perché oltre agli impegni ravvicinati ha anche il discorso aperto sia della Coppa Italia che dello Scudetto. Quindi credo che debba ripetere, sì, deve ripetere quello che ha fatto a Monaco con più attenzione ancora, maggiore, perché il Bayern lo ha dimostrato, lo dimostra la sua storia, quello che ha sempre fatto. Mi ricordo la partita di Barcellona, stiamo parlando di altre cose, però ce l'ha nel DNA il Bayern questa cosa.
Punto di forza, lo chiedo anche a te Paolo.
Ma io dico Lautaro, perché in queste partite si esalta, abbiamo visto il gran gol che ha fatto all'andata, secondo me davanti ai propri tifosi a San Siro può essere la sua serata.
Allora vi faccio sentire un estratto invece di Inzaghi ieri in conferenza stampa nel pre-Champions. Domanda sul futuro è stata fatta, poi ne voglio parlare un attimo con voi, sentiamolo.
Che posso dire che sono molto felice all'Inter e sarà sempre il parametro più importante per me. Poi in questo momento, insomma, di parlare del futuro di Inzaghi con queste partite, come parlare del campionato oggi a una vigilia come il Bayern Monaco, non mi sembra il caso. Però io l'ho sempre detto, sto bene qui con la società, abbiamo un grandissimo rapporto, e fra un mese e mezzo, quando sarà finita questa stagione, chiaramente se ne parlerà con molta tranquillità.
Se ne parlerà tra un mese e mezzo. Oggi vi riporto, tra l'altro, insomma, Paolo lo conosce benissimo, un approfondimento che ha fatto su tutto mercato web Paolo, Marco Conterio, che dice, insomma, fondamentalmente Stefano, la possibilità che Inzaghi possa diventare un Ferguson nero-azzurro, cioè ci deve stare appunto questa possibilità di un rinnovo molto lungo, no? Perché Ferguson ha fatto una lunghissima, diciamo, lunghissima strada.
E devo dire che è suggestiva, se voglio dire, anche è possibile, è praticabile, perché no, questa ipotesi che ha scritto, insomma, che ha scritto il nostro amico Marco Conterio su tutto il mercato web, quindi ci sta. Poi anche le parole di Inzaghi era un tradizionale,
cioè, può essere una strada così,
è un fedele di natura, Inzaghi, insomma, adesso non conosco la sua vita privata, chi
mi sembra
neanche però io dico, da un punto di vista professionale mi sembra uno, anche mi ricordo la Lazio era lì, la cena, poi a un certo punto l'Inter ha chiamato, l'Inter se n'è andato, ma insomma stava per rinnovare con la Lazio, no? Mi sembra di capire, quindi è uno molto fedele alla causa, no? Per cui si spende, e credo che possa fare in Zagonson, Ferguson.
Tu ci credi? Cioè uno scenario che secondo te è percorribile?
Bisogna, adesso Marotta non lo so, Paolo Paghe, quando scade Marotta, Paolo?
Ma sai,
Marotta, dipende da Marotta.
No, ma non,
se c'è Marotta c'è Inzaghi, se non c'è Marotta non c'è più Inzaghi, secondo me.
Sì, è vero quello che dici Stefano, ma lì c'è una postilla, e cioè la postilla è legata al fatto se Inzaghi accetterà la politica di rinnovamento che necessariamente dovrà fare l'Inter. Comunque sia, è un ciclo che si sta per chiudere, e ovviamente da Marotta, Inzaghi e i tifosi dell'Inter sognano un altro triplete, e anche, oppure la vittoria nella Champions. A quel punto però si volta pagina e ci sarà un grande rinnovamento, proprio perché il segnale arriva proprio da Oxtree, che vuole andare non su trentenni, oltre trentenni, ma puntare più su un discorso di valorizzazione di giovani importanti.
Ma tu ci credi a questa ipotesi di un legame così lungo di Inzaghi con l'Inter? A prescindere da come possa andare questa stagione, perché se tu devi fare un legame te ne devi fregare di come finisce questa stagione, perché comunque questo allenatore, siamo, mi sembra, alla metà di aprile, ti sta portando su tre fronti. Quindi a prescindere di come possa andare, ci credi?
Per me no, nel senso, Marco, la postilla è quella lì, nel senso, intanto sì, finiamo la stagione, mettiamo che sia andato tutto bene o abbiamo vinto uno dei due tre, ma dunque via Mkhitaryan, via Acerbi, via non so altri, De Vrij, via Benissimo, via Dumfries, chi arriva?
Beh, allora Paolo dove andrebbe, scusami?
Beh, lui secondo me se vince a livello europeo ha mercato anche fuori, poi non so quanta voglia lui ne abbia di andare all'estero, però sai, ha fatto una
finale. Dici più estero che Italia?
Più estero che Italia, sì, perché anche perché oggettivamente in Italia dove va? Cioè dove va? Nel senso, al Milan non può andare, alla Juventus non credo proprio, alla Lazio c'è già stato, la Roma no, cioè va al Napoli, se va via Conte, può essere l'unica strada quella lì. Però secondo me se fa una scelta di andare via dall'Inter, fa una scelta per andare all'estero.
Che ne pensi, Mimmo?
Allora, penso che è molto difficile il lungo periodo da realizzare in Italia per tutta una serie di motivi, perché siamo comunque sempre molto condizionati dai risultati, ma non neanche dei risultati di una stagione, ma addirittura quelli di una o due partite. Quindi è sempre un ragionamento complicato quello di fare un progetto a lunga scadenza. Quello di Inzaghi è già un progetto a lunga scadenza, perché 4 anni in un club in Italia comunque non sono pochi. Io credo che sarebbe un'idea giusta, perché partendo da una base molto importante, ma come diceva giustamente Paolo, dovendo cambiare tanto quest'estate, perché è evidente che questa è una squadra che arriva a fine ciclo per una questione soprattutto anagrafica, chi meglio di Inzaghi può creare i presupposti per avere una squadra altrettanto competitiva? E soprattutto, mai come in questo momento, credo che ci sia sintonia tra il club e l'allenatore, che invece in passato era stato più volte messo in discussione anche pesantemente, anche se non ufficialmente. Quindi io adesso penserei comunque a un'ipotesi di 3 anni, ecco, che già per il nostro calcio è già tantissimo, perché diventerebbero 7 gli anni di Inzaghi all'Inter. Però effettivamente il ragionamento che fa Paolo è giusto, cioè Inzaghi lo vedo all'estero se dovesse lasciare l'Inter, e forse in questo momento il suo potere contrattuale è molto alto e quindi potrebbe avere lui il coltello dalla parte del manico e decidere se legarsi ancora all'Inter con delle garanzie anche per la prossima campagna acquisti, oppure scegliere un'altra avventura, ovviamente molto, molto ben remunerata, come posso immaginare, in Inghilterra o da altre parti.
Vabbè, staremo a vedere, perché poi insomma sono scenari, come ha detto Inzaghi, a fine stagione poi se ne parlerà. Mentre altra situazione che abbiamo monitorato ieri è questo, diciamo, incontro Tare Furlani, che però, Mimmo, parto un attimo da te, sulla Gazzetta oggi leggo che manca ancora l'intesa.
Manca il Milan, manca sempre l'ultima lira per arrivare in fondo, cioè mi sembra che la stiano portando un po' troppo alla lunga, è evidente che ci sono altri nomi,
ecco perché si prende tempo.
Io credo che adesso Tare sia il nome più spendibile, potrebbe esserci quello di Sartori, ma è molto complicato dal fatto che è legato dal contratto col Bologna, e quindi comunque dovrebbe intanto decidere lui di lasciare il Bologna e poi mettersi comunque a lavorare, non immediatamente, mentre Milan ha bisogno adesso, subito, di un direttore sportivo che scelga l'allenatore, che soprattutto programmi la prossima stagione, che cosa vuole fare il Milan, che tipo di campionato, che tipo di investimenti. Cioè il Milan è di nuovo all'anno zero. Su questo anno zero, in questo momento, oltre ai contrasti che sono evidenti tra le varie anime della società, non c'è una certezza tecnica. Visto che siamo arrivati al 16 di aprile, mi pare che la stanno portando un po' troppo alla lunga, soprattutto perché viene da una stagione dove sostanzialmente hai sbagliato tutte le scelte, e quindi in qualche maniera anche di fronte ai tifosi dovrei dimostrare qualcosa, perché parliamo sempre del Milan, non ce lo dimentichiamo.
No, assolutamente, infatti Stefano,
il Milan svalutato che non in classifica, ma è sempre il Milan.
È sempre Milan, ma assolutamente. E chiedo e ti dico una cosa, Stefano, qui bisogna anche un po' accorciare i tempi, no? Quindi questo allungarsi per la scelta di un direttore
Marco,
sportivo.
Io vado per induzione e non per deduzione, perché non ho tanti elementi sufficienti, insomma, per farmi un'idea, però ho una vaga sensazione che allora la durata dell'incontro mi sembra che sia stata abbastanza corposa, 4 ore. Conoscendo insomma il carattere di Tare, Furlani credo che abbia scoperto un dirigente a tutto tondo, cioè voglio dire a 360 gradi, pensava di... Cioè, allora, traduco, Tare non va a Milano a fare il pupazzo. Punto.
È stato chiaro.
Giusto? Così, almeno gli ascoltatori...
Ecco perché tu dici 4 ore...
Cioè... Non ho, ripeto, il mio ragionamento è per induzione, non per deduzione, però
dico, ride,
a grandi Paolo,
c'è sempre,
sa tu.
C'è sempre
una postilla.
C'è sempre una postilla.
Paolo ride, sa, ride.
Della serie, io vengo a Milano, lascia perdere, ha ragione Mimmo, sulle tempistiche, ma il discorso è, va bene, venga a Milanello, ok, decido io l'allenatore? Devo parlare solo con Cardinale? No, devi passare tramite Ibrahim. Il discorso è carta bianca o carta grigia? Perché se è carta
quattro
bianca,
ore a Roma, allora... chissà che dove hanno mangiato, Paolo, che hanno fatto. 4 ore mi sembrano tante.
Io credo che tutto dipenda dal rapporto che il nuovo direttore sportivo avrà con Ibrahimovic, con la figura di Ibrahimovic. Perché Ibrahimovic, se rimane in società o comunque il consulente di Furlani, non avrà un ruolo di secondo piano e quindi questo deve coesistere con il direttore sportivo.
Quindi ci sono andato vicino, Paolo, tu che hai più notizie.
È molto vicino, non è una questione di palanche.
No, assolutamente, è tutto il contrario.
È un'altra cosa. Esatto.
Anche perché, perdonatemi, io aggiungo.
Autonomia, esatto. La carta bianca, io ecco, farei una leggera...
Autonomia. Però lui è uno che l'ha sempre avuta, attenzione, perché qui
è così,
a Roma
è così.
La Lazio lo titolo gli aveva dato carta bianca.
Autonomia,
ce l'aveva l'autonomia.
Da nessuna
di decidere,
parte può fare come ti pare.
Sì,
però autonomia è importante.
Autonomia. Poi è chiaro che c'aveva un referente che era
non è che
però,
va là, perché guarda, io ti do, ecco, ha detto bene Paolo, ti do tot di soldi, dico, e lui si accontenta perché è disoccupato. No, non gliene frega niente, non ci va a Milano. Cioè, va a Milano e può incidere.
Sì.
Non è che va là e si fa digerire un allenatore, si fa digerire magari Ibrahimovic, gli dice però... vai là, vai qua. Non mi sembra proprio il tipo, va a riempire una casella tanto per riempirla.
Però c'è un'attenzione, che la postilla che diceva prima Paolo, Mim, penso, non so che idea hai. Che Ibra è una grossa postilla, perché cioè, nel senso, che fai? Mi fai comandare? Cioè, ho autonomia, non è che devo passare per Ibra e dire guarda, Ibra ti va bene, sta allenatore.
Cioè, sarebbe stato, Paolo, Mimmo, più corretto vedersi a tre. Perché allora dopo siamo sempre cattivi noi nell'analisi. Furlani, Ibrahimo, c'è il nodo. Io ho sempre detto il nodo da sciogliere. Ma perché non c'è? Ma perché ci sono andati in tre a Roma?
Esatto.
Perché ci sono visti in tre?
L'ha detto Mimmo, che conosce la cosa. Ci sono troppe anime dentro al Milan. Troppe anime.
Perché sarebbe stato più logico incontrarsi a Roma, a Milano, a St. Moritz, in tre.
Esatto.
Qui manca sempre un anello. Furlani va in giro da solo. Allora, una volta Paratici, una volta Tare, e Ibrahimovic che sta a fare? Che fa? Cioè, non fa parte del Milan?
Mimmo, tu vuoi aggiungere qualcosa? Mimmo Cugini? Ma Mimmo c'è, è caduto?
Mimmo...
è caduta lì, non ha sentito quest'ultimo tratto. Questo vediamo di recuperarlo un attimo. Peccato, no? Abbiamo anche dei messaggi che adesso piano piano andremo a recuperare. Però sono d'accordo con l'analisi che è venuta fuori da questa situazione. E nell'attesa di riprendere al volo il collegamento con Mimmo Cugini, così chiudiamo anche questa questione, perché ho un'altra domanda proprio al volo da fare ai nostri due amici che sono in collegamento. Vediamo se riusciamo a riprendere Mimmo. Mi danno l'ok.
Io mi sentivo benissimo.
Ecco,
allora se hai sentito, aggiungi, vai, così chiudiamo.
Volevo aggiungere una cosa che crea ancora più confusione. Cioè, siamo sicuri che fra un anno il Milan sia ancora di Red Bird? Cioè, ce l'avranno i soldi da ridare a Elliott?
Non quindi, c'è voglio dire,
anche, ecco, quindi voglio dire, anche il direttore sportivo e l'allenatore che vanno chiederanno garanzie anche da questo punto di vista, perché non credo che Tare si leghi al Milan per un anno solo, no? Quindi questo è un ulteriore problema. Chiudendo sul discorso di prima, da quello che mi risulta, cioè gli ultimi rumors che ho avuto su questa vicenda, è che Cardinale e Ibra hanno scelto Tare e Tare ha già in testa l'allenatore, che per tutto quello che c'è in questo momento in ballo è Massimiliano Allegri. Furlani pare che si sia un pochino offeso del fatto che questi altri si siano portati avanti, però Tare gli è piaciuto. Allora adesso cosa devono fare? Devono far passare che Tare piace a tutti, perché se invece passa che piace solo a uno, allora l'altro è sconfitto. Cioè,
mamma mia,
non è facile,
mamma mia.
Non è facile.
Una bella confusione, altro che le postille, caro Paolo.
Ma no, ma ce n'è un'altra ancora.
Ah, un'altra, vabbè, mettiamola.
Vai, metti dentro, Paolo.
Primo parla di Allegri. Ce lo ricordiamo il rapporto Allegri-Ibrahimovic, oppure facciamo finta di
idilliaco, un rapporto idilliaco,
esatto. Quindi c'è anche questo scoglio da superare.
Mi sembra che ci siano troppi galli nel pollaio,
troppe postille,
troppi chicchirichì,
non si può una cosa. Va bene. Sentite, vi do veramente.
Poi, ragazzi, ad agosto riparte il campionato, quindi il Milano dovrà scegliere il DS allenatore,
per forza. Per forza. Voglio chiedere a Paolo e Mimmo, io e Stefano ce lo prendiamo dopo questo spazio, visto che vi stavo per salutare.
Volevo chiudere con una cosa molto clamorosa, che non c'entra niente. Ma perché Dembélé è stato premiato miglior giocatore in campo ieri? Perché?
A chi l'avessi
dato? Non c'entra niente. È stato premiato quale miglior giocatore? Niente.
Perché non premiano i portieri.
E non premiano i portieri.
No, vabbè, così. Però, è vero. Non c'entrava niente.
No,
però
hai ragione.
Può aprire
ragione.
Un caso Dembélé.
Hai ragione, perché poi i portieri. Migliore
in campo perché? Il trofeo, lui era tutto sorpreso. Ma guarda,
dici, proprio a me me lo date?
Oggi non a me.
Guarda che avete sbagliato, secondo me volati questi.
Scusa Marco.
Ma che scherzi, ci mancherei. No, proprio al volo, modo sondaggio che voglio fare oggi. Sulle parole di Abodi, Paolo e Mimmo. Niente nazionale per chi scommette. Questa è stata la frase che oggi viene riportata da tutti, ha fatto fare un po' di polemica. Mi dite che cosa ne pensate? Siete d'accordo, sì o no? Con un pensiero velocissimo. Paolo.
Mamma mia. Vabbè, dai, diciamo che va bene così. Nel senso che nella vita si sbaglia, e quindi sbagliando.
Bravo, Paolo. Bravo Paolo.
Redime,
sai perché dico questo?
Dimmi Stefano.
Quello che dici tu, cioè, lo sai che siamo disperati, non voglio fare un discorso, non voglio convincere nessuno, perché guarda, a me non frega niente di come, però io mi ricordo un signore che si chiama Enzo Berzot.
Sì, no? Bravissimo.
Quanto abbiamo voluto bene a Paolo Rossi.
Chi ha convocato?
Giusto?
Questo,
e allora, allora che diciamo ste cose? Ha ragione Paolo, sbagliamo tutti.
Sì, sì.
Voglio dire, cerchiamo di darci
non esageriamo.
Una regola. Cioè, non ci mettiamo sopra.
Non esageriamo.
Voglio dire, perché gli errori, ragazzi, li commettiamo tutti.
No, allora,
io niente
chiedo
nazionale
solo se
per chi scommette. E allora valla di a Berzot.
Sì. Mimmo, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Allora, no, volevo dire solo che intanto è sbagliata completamente la tempistica, perché non ha senso dirlo adesso dopo che hanno addirittura scontato la squalifica. Quindi la giustizia sportiva ha già fatto il suo corso, e quindi nel momento in cui sono stati trovati colpevoli, Abodi doveva dire questa cosa ed eventualmente parlarne con la federazione. Dirla adesso mi pare veramente una cosa senza senso. Quindi premesso che non sono comunque d'accordo, perché come avete detto, se uno ha pagato è giusto che continui a fare il suo lavoro come tutte le persone del mondo. Un'altra cosa che non mi è piaciuta, anche questa la dico senza problemi, sono le dichiarazioni di Fagioli, perché poteva farne a meno. Lui dal suo punto di vista lo capisco, da quello che ha passato e tutto il resto, però siccome lui stesso ha detto che ha scommesso e anche in maniera pesante, adesso dire che si sente dentro una gogna mediatica, secondo me è sbagliato, anche perché gli sviluppi di adesso sono della giustizia ordinaria, che ha dei tempi diversi rispetto a
della quello giustizia sportiva.
Ci vai dritto dentro la gogna, no? Malgrado tutto, ci vai. Insomma, non è una gogna mediatica. Ognuno fa il lavoro, c'è stata un'indagine da parte della Guardia di Finanza.
Sbaglia i tempi. Premesso che non sono d'accordo su quello che dice, ma comunque sbaglia i tempi, perché
sì, ma anche il contenuto secondo me è discutibile, Mimmo, seppure la stima rimane, però voglio dire quelle dichiarazioni che in cui tu ti inciampi è una trappola, perché Berzot ci ha restituito un campione, cioè è diventato l'ombra del partito grazie a Paolo Rossi, noi siamo stati campioni del mondo, è stata una storia bellissima. Quello che ha detto Paolo, chi sbaglia paga, è quello che hai sottolineato tu,
certo,
chi sbaglia paga. Poi sono d'accordo, poi sulla seconda parte allora, dell'indagine, l'indagine che riguarda il reato, reato penale, quindi un altro discorso.
O Abodi ha la forza di fare delle riforme all'interno della Federcalcio, per cui c'è una legge che dice che chi scommette non può più giocare in nazionale, e questo è un conto. Se no queste cose non può dirle e non deve dirle, cioè è sbagliato assolutamente. E in più sbaglia anche i tempi, perché lo dice dopo che addirittura hanno già scontato la squalifica. Quindi
chiaro,
doppio errore secondo me.
Doppio errore. Io vi ringrazio come sempre, è un piacere sempre confrontarci con voi. Grazie a Paolo Paganini e Mimmo
Cugini. Ciao Paolo,
grazie. A presto, a presto. Break per noi.